Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Propaganda AI. Il governo israeliano sta cercando di influenzare l'opinione pubblica mondiale istruendo ChatGPT con informazioni pro-Israele. Guerra in Ucraina, la battaglia di Pokrovsk. Kiev perde terreno giorno dopo giorno in un territorio che per la Russia sarebbe una conquista importante. Francia, acque avvelenate. Oltre 60.000 persone in 26 comuni francesi non possono più bere l'acqua del rubinetto per via degli PFAS, gli inquinanti eterni. Il problema è destinato ad aggravarsi. Prima gli inglesi, ma a quale costo? Dal Regno Unito, il caso del Lancashire, dove governa il partito di estrema destra di Nigel Farage. Belém 2025, ultima chiamata, il diario dalla COP30, il sistema dei crediti di carbonio va rivisto. Mondialità, Donald Trump e l'imperialismo del XXI secolo. Stati Uniti, dopo 40 anni alla Camera, Nancy Pelosi esce di scena. Pochi hanno avuto la capacità di incidere sulla politica americana che ha avuto lei. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente, la Jihad islamica ha detto che questa sera consegnerà il corpo di un ostaggio israeliano. Se la notizia verrà confermata, nella striscia resteranno altri 5 corpi. Questo passaggio è la parte principale della fase 1 dell'accordo di cessate il fuoco, dopodiché bisognerà passare alla seconda fase, ma le trattative sembrano ancora in alto mare nonostante Trump, come di consueto, spinga sui tempi e oggi ha annunciato che la forza internazionale per la stabilizzazione a Gaza sarà sul terreno molto presto, senza però fornire dettagli. Nella striscia di Gaza però, come abbiamo raccontato anche ieri, ben poco è cambiato, gli aiuti non entrano come dovrebbero e incursioni e bombardamenti continuano praticamente quotidianamente. Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz oggi ha detto di aver ordinato all'esercito di distruggere tutti i tunnel di Hamas nella striscia di Gaza e nei tunnel, quelli all'interno della cosiddetta linea gialla, quella sotto la zona di controllo dell'esercito israeliano nel sud della striscia, sarebbero rimasti ancora circa 200 miliziani di Hamas. Gli Stati Uniti stanno premendo su Israele affinché fornisca loro un passaggio sicuro per uscire in cambio del disarmo, ma lo Stato ebraico si oppone, ritardando quindi anche questo passaggio fondamentale per arrivare poi alla fase 2. Mentre nascosti dietro il velo del cessate il fuoco, i palestinesi continuano a soffrire non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove gli attacchi dei coloni e dell'esercito sono continui. Israele è impegnato in una grandissima campagna per influenzare l'opinione pubblica a suo favore. Lo rivela nello specifico un'inchiesta di Haaretz. Sentiamo Marco Schiaffino.
Non solo siti web e social network, ma anche l'intelligenza artificiale sarebbe al centro di una massiccia campagna di propaganda orchestrata dal governo di Tel Aviv. Secondo i giornalisti di Haaretz, si tratterebbe di un investimento di 100 milioni di dollari che negli ultimi mesi sono stati usati per promuovere l'immagine di Israele negli Stati Uniti. Il progetto che la testata israeliana associa al concetto di Hasbara, termine ebraico che può essere tradotto come diplomazia pubblica israeliana, ha come obiettivo dichiarato quello di influenzare categorie di cittadini dell'area conservatrice, che un tempo erano considerate automaticamente come sostenitrici di Israele e che oggi avrebbero invece assunto posizioni più critiche, in particolare i giovani repubblicani e le comunità evangeliche. I contratti conclusi con società specializzate nella comunicazione online prevedono un'accurata profilazione dei bersagli della campagna di propaganda, anche attraverso strumenti che permettono di individuarne il luogo di residenza. Il contratto più importante è stato firmato lo scorso agosto e coinvolge Clock Tower X, società di proprietà di Brad Parscale, a cui si è già rivolto Donald Trump fin dal 2016. Parscale è oggi a capo di Salem Media Network, un gruppo cristiano conservatore che può contare su oltre 200 stazioni radio e siti web. Stando alle informazioni raccolte da Haaretz, il volume di fuoco messo in campo sarebbe impressionante e prevederebbe la pubblicazione di più di 5.000 contenuti al mese, realizzati anche attraverso il coinvolgimento di influencer. L'aspetto più inquietante, però, riguarda il fatto che uno degli obiettivi del programma Hasbara sarebbe quello di andare a influenzare i chatbot alimentati da intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT o Claude. In pratica, la strategia prevede di inondare il web di contenuti filo-israeliani per influenzare gli algoritmi, spostandone così il baricentro e garantendosi un trattamento più favorevole nel momento in cui gli utenti chiedono informazioni su argomenti spinosi come l'antisemitismo o l'attacco nella striscia di Gaza. Chi usa l'intelligenza artificiale per cercare informazioni tende a considerare i chatbot come una fonte affidabile e oggettiva. In realtà, numerosi studi dimostrano come sia possibile influenzare gli algoritmi semplicemente diffondendo contenuti con particolari caratteristiche che vengono utilizzati dall'AI per aggiornare i suoi dati. Il condizionamento dell'AI generativa, che tecnicamente viene definito con il termine di poisoning, cioè avvelenamento, è uno dei temi caldi del momento. Fino ad ora, però, era considerato solo come un problema di sicurezza. Adesso rischia di diventare uno degli strumenti più efficaci nelle mani di chi fa propaganda online, trasformandosi in qualcosa di ben più pericoloso delle semplici campagne di fake news a cui abbiamo assistito negli scorsi anni sui social network.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Veniamo alla guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky oggi ha detto che, secondo gli ultimi dati militari, ci sono 314 russi a Pokrovsk, nella regione di Donetsk, e che negli ultimi tre giorni la città è stata colpita 220 volte da assalti. La battaglia per Pokrovsk è cruciale per l'andamento del conflitto, ma capire come sta andando è complicato. Ci proviamo con Emanuele Valenti.
La battaglia per Pokrovsk, regione di Donetsk nel Donbass, ricalca in parte quello che abbiamo già visto in altre città ucraine lungo la linea del fronte, conquistate dai russi dopo lunghissime operazioni militari. La strategia sul campo non è sempre la stessa, ma la natura dell'approccio russo non cambia. Distruggere tutto il territorio da conquistare, a prescindere dal costo umano e dal tempo necessario. A Mosca non hanno fretta. E conta poco quanti soldati moriranno, l'importante è il risultato finale. Con questo approccio la Russia ha conquistato una buona parte del Donbass, alcune stime dicono ormai quasi il 90%, ma le mancano ancora le due principali città, Sloviansk e Kramatorsk. Dopo l'eventuale conquista di Pokrovsk, il prossimo obiettivo, anche se non immediato, saranno proprio queste due località, dove i filorussi erano già arrivati, seppur solo con delle incursioni lampo, nel 2014, all'inizio della crisi ucraina. Ma come sta andando la battaglia per Pokrovsk? Ufficialmente le versioni delle due parti sono contrastanti. La Russia dice di aver ormai quasi circondato le unità nemiche, in sostanza di aver quasi preso il controllo della città. L'Ucraina ammette le difficoltà, ma nega di essere sul punto di dover cedere il totale controllo di questa zona a Mosca. Nei giorni scorsi hanno fatto visita alle truppe al fronte lo stesso Zelensky e il capo delle forze armate Sirski. A Pokrovsk sarebbero arrivate anche alcune unità speciali delle forze armate ucraine. Questa settimana sono circolate anche immagini con la bandiera ucraina sul municipio della città. Come dire, ci siamo, combattiamo, non faremo alcun passo indietro. Secondo fonti ucraine indipendenti, come il sito Deep State, il quadro è ancora molto confuso, ma la zona grigia, quella contesa, si sta allargando, così come la zona controllata dai russi. In sostanza, gli ucraini starebbero perdendo una posizione dopo l'altra. Pokrovsk, importante snodo logistico nel Donbass, sarebbe una conquista importante per la Russia. non aprirebbe il territorio a un immediato attacco di terra contro Sloviansk e Kramatorsk, ma permetterebbe al Cremlino di parlare di un'altra vittoria sul campo. Quindi la battaglia per Pokrovsk ha per entrambe le parti anche un significato politico da vendere all'interno ma anche all'esterno. Per Putin stiamo avanzando, nulla ci può fermare. Per Zelensky, come dicevamo, stiamo respingendo gli attacchi russi, ce la faremo. Anche se all'esterno, quindi agli alleati occidentali, Kiev sta cercando di far arrivare un messaggio un po' diverso. In sostanza al solito, siamo capaci di resistere ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Sulla versione ucraina, su come stiano andando le cose a Pokrovsk, ci sono divisioni interne. Non manca, come in fondo era già successo in passato, chi chiede a questo punto di ritirare le unità ancora presenti sul campo in modo da salvare vite umane e non sacrificare militari che sicuramente saranno importanti, fondamentali, nella prossima battaglia, sempre nella regione di Donetsk, nel Donbass.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Francia, dove si alza l'allarme sugli PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni che sono presenti nelle acque e per i quali oltre 60.000 persone già non possono bere l'acqua del rubinetto. Sentiamo Francesco Giorgini.
Chiamiamolo nel migliore dei casi un campanello d'allarme a taglia reale. Il ministro della sanità francese ha recensito 26 comuni, in particolare nell'est e nord-est del paese, in cui il prefetto ha decretato la non potabilità dell'acqua del rubinetto. In tutto più di 60.000 abitanti privati di acqua corrente potabile a causa del tasso eccessivo di PFAS, i cosiddetti agenti inquinanti eterni, una categoria di sostanze chimiche, le perfluoro o polifluoroalcaline, utilizzate massicciamente in tutta o quasi l'industria manifatturiera, che si ritrovano nella fabbricazione tanto degli abiti che degli imballaggi, dei pesticidi come dei cosmetici, per le loro qualità di resistenza all'usura, qualità di persistenza che ne fanno, una volta disperse nell'ambiente, appunto degli inquinanti cosiddetti eterni, presenti tanto nei suoli che nelle acque, ma presumibilmente anche nell'atmosfera e negli alimenti. Le analisi e i controlli, che si concentrano per ora in Francia e in Europa sulle acque, mostrano la diffusione del problema ambientale e del rischio sanitario per il loro impatto sulla salute, che va dall'aumento del rischio di tumori ai problemi al sistema immunitario, a quello ormonale e endocriniano. Ora 60.000 abitanti temporaneamente senza acqua potabile sui 65 milioni di francesi sono, il caso di dirlo, una goccia nel mare, ma è una goccia che potrebbe moltiplicarsi col moltiplicarsi dei controlli e con l'aumento della loro precisione e affidabilità. Quello che oggi è un campanello d'allarme potrebbe rivelarsi a breve termine, già in parte il caso negli Stati Uniti, come il primo sintomo o campione del prossimo scandalo ecosanitario epocale, come fu ormai più di mezzo secolo fa quello dell'amianto.
Ora nel Regno Unito, nello specifico nel Lancashire, da dove arriva una storia locale che però ci offre uno spaccato interessante di un sistema che potenzialmente potremmo invece osservare a livello nazionale. Ce lo racconta da Londra Elena Siniscalco.
Per avere un'anteprima di cosa potrebbe succedere se Reform UK, il partito di destra radicale di Nigel Farage, dovesse mai vincere le elezioni in Regno Unito, possiamo guardare alla contea del Lancashire. Quest'area, sulla costa nord-ovest dell'Inghilterra, ha votato per Reform alle elezioni locali di maggio. Ma a soli 6 mesi dalla sua vittoria, il Consiglio Comunale del Lancashire, guidato da Reform, sembra già essere nel caos. Ha infatti promesso di risparmiare 4 milioni di pounds in un anno, vendendo diverse case di riposo sovvenzionate dallo Stato. I residenti delle strutture, così come le loro famiglie, sono prevedibilmente andati nel panico. Una donna di 92 anni, che vive in una di queste strutture da 12, ha detto al quotidiano inglese The Guardian che intende rimanerci finché non mi rimuovono con la forza o finché non finisco in una bara. Persino residenti che avevano votato per Reform alle elezioni locali di maggio si sono dichiarati disgustati da questo piano politico, soprattutto perché sembra esserci un potenziale scandalo che bolle in pentola. Infatti il membro del gabinetto di Reform che si occupa dell'assistenza sociale nel Lancashire possiede una casa di riposo privata insieme alla moglie. Sembra alto, se non inevitabile, il rischio che ci sia un conflitto di interessi, almeno in parte, dietro alla decisione di vendere queste strutture. Siamo quindi di fronte al problema politico di Reform UK. Quello di Nigel Farage è sostanzialmente un partito che promette ai suoi elettori, stanchi tanto dei conservatori quanto dei laburisti, una nuova via. Attraverso un'insistente propaganda populista, Farage e i suoi dicono che daranno la precedenza agli inglesi veri e propri, quelli che sarebbero stati lasciati a piedi dal sistema. Ma per fare qualsiasi cosa in politica, si sa, servono soldi, e i soldi Reform non si fa nessun problema a prenderli dai servizi sovvenzionati dallo Stato di cui molti dei suoi elettori fanno uso. Ovviamente i laburisti di Keir Starmer non vedevano l'ora di una dimostrazione dell'insufficienza politica di Reform UK. La parlamentare Lauren Beavers si è fatta filmare davanti a una delle case di riposo in protesta. Combatteremo per questo e combatteremo contro il Consiglio Comunale del Lancashire e faremo in modo che tengano queste strutture aperte per le persone di Blackpool North e Fleetwood. Ma un approccio puramente reattivo in risposta agli errori di Reform UK è pericoloso e insufficiente, perché il rischio che questo partito arrivi al governo è reale. Alle elezioni locali di maggio, Reform ha vinto il controllo di ben 10 consigli comunali, prendendosi il 41% di tutti i seggi disponibili. Finora i rivali di Farage hanno tentato di terrorizzare gli elettori cercando di dimostrare che Reform non ha le competenze per governare, e il caso del Lancashire è certamente un buon esempio. Sarà interessante vedere se il Consiglio Comunale procederà con le chiusure di queste case di riposo o meno. Ma le competenze politiche si possono sempre imparare con il tempo, e gli altri partiti britannici dovranno impegnarsi di più per scongiurare davvero questa minaccia.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Il Brasile si presenta alla COP30 che inizia lunedì con una proposta storica, l'istituzione di una coalizione aperta per l'integrazione del mercato del carbonio. L'iniziativa mira a collegare i sistemi di scambio di crediti di carbonio per aumentare la liquidità e soprattutto la trasparenza nel settore. La compensazione delle emissioni di CO2 tramite carbon credits è lo strumento scelto da circa il 70% delle grandi aziende per raggiungere i loro obiettivi climatici. Ogni credito corrisponde a una tonnellata di CO2 che deve essere compensato, ad esempio, attraverso la piantumazione di alberi. Numerosi scandali, però, hanno travolto il settore, tra progetti con risultati sovrastimati o addirittura inesistenti. E allora ce ne racconta un esempio Alice Franchi.
That MRT is doing the wrong thing, those I find it injustice to our people. There are a lot of killings.
Una mandria di bovini pascola nel nord del Kenya. In quel territorio abitano tante popolazioni nomadi. Abulhai Haji Konjob fa parte del popolo Borena, una comunità indigena pastorizia che da millenni pascola in quelle terre. Però dal 2004 qualcosa cambia. L'organizzazione statunitense Northern Ranglands Trust realizza nel nord del Kenya 39 aree di conservazione su oltre 42.000 km². Il progetto, promosso dalla NRT, è il più grande progetto di rimozione del carbonio secondo il sito ufficiale. La sostituzione del pascolo tradizionale con uno pianificato permetterebbe di ridurre, secondo l'organizzazione statunitense, la pressione degli animali sulla vegetazione, in modo da garantire una ricrescita più veloce della selva e dunque maggiore capacità di stoccaggio di anidride carbonica. Garantisce quindi crediti di carbonio, ovvero permessi per emettere gas serra che vengono venduti alle aziende o agli stati al fine di compensare le emissioni climalteranti derivate dalle loro attività. Questa compravendita fa parte del mercato del carbonio, nato nel 1997 con il protocollo di Kyoto ed entrato in vigore nel 2005. Questo sistema è pensato per incoraggiare gli investimenti in progetti virtuosi e sostenibili. L'ONG, impegnata nella tutela dei popoli indigeni Survival International, ha messo in discussione l'iniziativa nel suo rapporto Carbonio Insanguinato. Ha accusato l'organizzazione statunitense di utilizzare terre delle comunità locali come strumenti per stoccare anidride carbonica per poi rivendere i crediti senza però curarsi delle conseguenze di chi abita quei territori da generazioni. Inoltre le popolazioni locali denunciano violenze, stupri e abusi subiti dai guardiani dei parchi. Sulla questione si è espressa a gennaio 2025 il Tribunale Keniano per l'Ambiente e il Territorio. La Corte ha ordinato ai guardaparco, accusato di abusi dei diritti umani, di lasciare queste riserve. Ha inoltre dichiarato che due delle più grandi aree di conservazione istituite dalla NRT sono state realizzate senza alcuna base giuridica. Questa è solo l'ultima stoccata alla credibilità dei progetti di crediti di carbonio. Prima di allora l'inchiesta aveva dimostrato che oltre il 90% delle compensazioni di carbonio della foresta pluviale sono in realtà crediti fantasma.
Ora la rubrica del venerdì, mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
Secondo il politologo brasiliano Amir Sader, l'imperialismo del XXI secolo è più complesso di quello del passato e presenta una sua dimensione specifica, quella del capitalismo e della speculazione finanziaria. Continua però a mantenere la sua vecchia identità, fondata sullo sfruttamento e sulla dominazione a danno di altri paesi. È moderno, ma si fonda sempre su minacce, aggressioni militari e guerre. Secondo Sader, questo imperialismo sta accompagnando il lento e inesorabile declino della potenza statunitense e potrebbe esaurirsi in pochi decenni. Se così fosse, l'agonia di questa modalità di relazione tra stati, che consiste pur sempre nel controllare l'effettiva sovranità politica di un'altra società attraverso la forza o creando legami di dipendenza economica e culturale, non sarà certo pacifica. Fin d'ora, in un pianeta già pieno di guerre, la politica neoimperialista di Donald Trump sta generando nuove conflittualità e trasformando regioni e paesi fino a ieri pacifici in focolai bellici. È il caso in America Latina, dove da decenni non si verificano tensioni di questo genere e che oggi si ritrova sull'orlo di un conflitto che potrebbe espandersi oltre i suoi confini, coinvolgendo la Russia. Anche la minaccia di intervento militare in Nigeria arriva come una doccia fredda per la classe dirigente locale che aspira a entrare nel gruppo dei paesi che contano. In America Latina il narcotraffico, in Africa la sicurezza dei cristiani, ma si tratta sempre di alibi per una politica imperiale. Reali o solo minacciati, questi conflitti si moltiplicano e i pretesti non riescono a coprire il reale interesse geopolitico che li scatena, ossia contrastare la Cina in una nuova versione della guerra fredda a pezzi, per parafrasare Papa Francesco. Questo risveglio degli Stati Uniti dopo decenni di torpore globalista fotografa un mondo che in realtà sta sfuggendo dalle loro mani, un mondo nel quale sono state costruite nuove alleanze, nuove geometrie economiche senza chiedere il permesso a Washington e men che meno alle decadute potenze imperialiste europee. Ciò che è diventato il collante di rapporti tra i paesi che una volta chiamavamo del terzo mondo e soprattutto l'economia degli scambi, nella quale la Cina è senza dubbio il centro del mondo. Per questo motivo Pechino rifiuta l'uso degli eserciti, rilancia il multilateralismo, si offre per mediare ovunque, è forte del quasi monopolio nella trasformazione di terre rare e litio, del suo primato industriale in settori chiavi come l'elettronica, l'informatica, le tecnologie per la transizione energetica, è conscia del suo peso come compratore, come dimostrato nella trattativa con gli Stati Uniti che includeva l'acquisto di soia da parte della Cina, ma anche della sua inferiorità militare. Intanto il neoimperialismo statunitense, forse l'ultimo del secolo, fa sì che Washington si scontri con i suoi alleati storici, ne lede gli interessi, mette in dubbio legami consolidati come quelli tra i paesi NATO, si allontana dall'Europa e quindi dall'Occidente. È più probabile che questa politica finisca con l'accelerare il declino americano anziché fermarlo. Tutto nasce da un'illusione, dall'ubriacatura che deriva dal possedere il più grande esercito della storia. Ma nel mondo del XXI secolo non bastano le cannoniere, ci vuole molto di più. Bisogna mettere in campo una politica lungimirante, potenza economica e chiavi di interpretazione aggiornate. Tutte capacità imprescindibili per governare il futuro, ma che a Washington al momento non esistono.
Chiudiamo andando negli Stati Uniti e parlando dell'addio alla politica annunciato da Nancy Pelosi. Ma prima di sentire Roberto Festa, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Dopo 40 anni alla Camera, Nancy Pelosi esce di scena. Nel 2017 ha annunciato non si ripresenterà alle elezioni per il distretto che ha sempre rappresentato, quello di San Francisco. Ci sono stati in questi 40 anni pochi politici che hanno esercitato l'influenza, la capacità di incidere nella politica americana di Nancy Pelosi. La politica Nancy Pelosi l'ha vissuta sin dalla nascita, nel 1940. Il padre infatti era Thomas D'Alessandro, celebre sindaco di Baltimore. La giovane Pelosi non si dedica da subito alla politica. Sposa Paul Pelosi, lo segue a San Francisco, fa per anni la moglie e la madre. Il richiamo della politica riemerge presto. Pelosi fa la fundraiser per i democratici locali, stringe relazioni con i membri più potenti del partito. Nel 1987 entra quindi alla Camera come deputata di San Francisco. È in particolare l'AIDS, la morte di migliaia di persone nel più totale silenzio da parte dell'amministrazione di Ronald Reagan, a convincerla della necessità di andare a Washington. Una cosa importante nel giro di un paio d'anni la riesce a fare. E grazie anche ai suoi sforzi e alla sua tenacia che nel 1990 il Congresso approva il Ryan White Care Act, la legge che offre assistenza ai malati di AIDS a basso reddito. Da allora Nancy Pelosi inizia un'ascesa tra i democratici e nella politica americana che si basa proprio sulla sua concretezza, sulla capacità di negoziare, sulle straordinarie capacità tattiche. Nel 2007 è eletta Speaker della Camera. È la prima Speaker donna della storia americana. Il primo mandato dura 4 anni. Ce ne sarà un altro tra il 2019 e il 2023. È Pelosi, grazie ad un'opera di convincimento e pressione instancabile, a far approvare dalla Camera l'Affordable Care Act, la legge con cui Barack Obama allarga la copertura sanitaria a milioni di americani. È Pelosi che rende più tranquilla la navigazione al Congresso delle misure con cui Obama cerca di rivitalizzare l'economia dopo la crisi del 2008. E ancora Pelosi, qualche anno dopo, di nuovo Speaker della Camera, a portare all'approvazione alcune delle leggi più importanti del mandato Biden, per esempio quella sugli stimoli all'economia dopo gli anni del Covid. Maestra di tattica parlamentare, Nancy Pelosi non è mai stata comunque una politica diplomatica, accomodante. Sono rimasti celebri gli scontri con Donald Trump, che lei ha detestato e da cui è stata detestata. Il segno più forte di questa avversione si materializzò alla fine del discorso dell'Unione di Donald Trump nel febbraio 2020. Lei, da Speaker della Camera, sedeva dietro il podio da cui parlò Trump. Alla fine del discorso, davanti alle telecamere della TV, prese i fogli in cui era riportato proprio il discorso del Presidente e, uno dopo l'altro, li fece a pezzi. Nancy Pelosi è stata in fondo una politica emblematica delle divisioni che hanno segnato la storia americana negli ultimi 50 anni, ma è stata comunque una politica di eccezionale visione, di capacità, di influenza. È stata una sua intervista, va ricordato, a dare il via al processo che ha portato al ritiro di Biden alle presidenziali 2024. La sua influenza viene ribadita anche nel momento dell'addio. Non c'è per lei un saluto di circostanza. I democratici, con l'attuale guida della Camera, Hakeem Jeffries, ne parlano come di una figura iconica, leggendaria. I repubblicani non le rendono l'onore delle armi. Proprio Donald Trump dice che il ritiro della diabolica e corrotta Pelosi è una cosa buona per l'America. Nancy Pelosi esce di scena senza pacificazione finale, segno di una figura che ha diviso ma che ha inciso davvero.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.